SBS Italia.
Parliamo naturalmente di un fatto importante per le vicende di cronaca giudiziaria e anche di politica in Italia, un momento importante che è quello che arriva alle 18:50 ora locale di sabato, quando in Bolivia viene finalmente fermato Cesare Battisti, fuggitivo condannato in Italia per reati di terrorismo, condannato a 2 ergastoli, e viene fermato al termine di lunghe operazioni di monitoraggio e di controllo e di pedinamento operate da tantissimi uomini, e cioè a dire da uomini della polizia boliviana, dove Cesare Battisti si era rifugiato scappando dal Brasile, dove era imminente la sua estradizione verso l'Italia, e da tanti funzionari, dirigenti e agenti della polizia italiana, dell'antiterrorismo e naturalmente anche dell'Interpol e dei servizi segreti, e cioè dell'Agenzia per i servizi per l'intelligence estera italiana, l'AISE. Cesare Battisti si trova in quel momento in una strada di un barrio, di un quartiere di Santa Cruz della Sierra in Bolivia, quando viene richiamato da alcune persone. Lui reagisce, per la verità, barcollando un po', era sembrato, non dico ubriaco, ma un po' alticcio, declina le sue generalità, chiaramente parlando in portoghese, credendo forse di poterla fare franca un'altra volta. In realtà viene portato in un posto di polizia e lì gli vengono contestate diverse cose, ma soprattutto l'unica cosa che in quel momento era possibile contestare in pratica a Battisti dal punto di vista formale dalla polizia boliviana, e cioè l'ingresso illegale nel paese. Ovviamente a questo poi si lega tutto il resto, e cioè la contestazione a livello internazionale delle richieste che arrivavano dall'Italia. Si innesca una triangolazione Roma, Bolivia, Brasile, per capire come gestire questa patata bollente dal punto di vista anche procedurale, perché la Bolivia avrebbe potuto espellere Battisti verso il Brasile, e a quel punto si capisce che forse è opportuno sbrigarsi. Perché? Perché Battisti aveva comunque presentato una richiesta di asilo politico alla Bolivia, respinta a dicembre.
Cesare Battisti quindi dunque viene fermato in Bolivia, poi comincia sicuramente il lavoro di coordinamento fra agenzie di polizia e diplomazia. Morale della favola, Cesare Battisti si ritrova su un aereo diretto in Italia.
Sì, è un aereo che è stato fatto decollare dalla Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua articolazione dell'intelligence, cioè dei servizi segreti, un Falcon 900 che arriva alla Paz con l'obiettivo di riportare a casa Battisti. E sono nate naturalmente molte conversazioni telefoniche anche di massimi livelli, col Presidente del Consiglio Conte che telefona a Bolsonaro, che si sente con i leader boliviani per capire se è il caso di farlo passare, come chiedevano in Brasile, proprio sul suolo brasiliano, anche per formalizzare alcune cose, o se poterlo riportare infine a Roma. Per farla breve, si capisce che forse è il caso di sbrigarsi, di portarlo a Roma, perché magari in Brasile può nascere un altro problema, che può essere un problema procedurale legato anche agli ambienti che Battisti può frequentare, e Battisti viene poi alla fine quindi imbarcato sull'aereo italiano, un aereo di Stato italiano, alla volta di Roma, dove arriva dopo uno scalo tecnico nella tarda mattinata italiana, accolto da un sistema di sicurezza e di sorveglianza molto stringente, e con leader politici che naturalmente sono stati subito pronti a festeggiare, a gioire e in qualche modo a intestarsi nelle varie maniere il risultato, che è un risultato anche politico, non c'è dubbio, dopo così tanto tempo. Battisti doveva inizialmente essere detenuto nel carcere romano di Rebibbia, in realtà poi si è deciso di portarlo in quello che viene considerato un supercarcere, perché non ci sarebbe stata alcuna evasione mai, questo supercarcere che è il carcere di Oristano in Sardegna, dove sono stati immediatamente disposti dei giorni di isolamento, per la verità di 6 mesi, parliamo di isolamento diurno per i Battisti, che quindi è questa notte per la prima volta in un carcere italiano a rispondere delle condanne all'ergastolo che ha ricevuto dalla giustizia di questo paese.
Ecco, a questo punto ricordiamo, a beneficio degli ascoltatori, magari quelli che non hanno seguito le vicende degli anni di piombo, se così possiamo ancora chiamarli, chi era, chi è Cesare Battisti?
Allora, la storia di Cesare Battisti è quella di un giovane malvivente che negli anni 70, nascendo da una famiglia contadina del Basso Lazio, della provincia di Latina, compie delle rapine per le quali finisce in carcere. Lui successivamente le chiamerà, come si diceva all'epoca, espropri proletari, ma la verità è che quelli furono dei veri e propri atti di criminalità comune. In carcere aderisce al PAC, un gruppo abbastanza marginale della galassia del terrorismo rosso attivo in Italia negli anni di piombo, ma in ogni caso macchiatosi di gravi fatti di sangue. Ecco, incontra Arrigo Cavallina, che è uno degli esponenti più in vista di questo PAC, i proletari armati per il comunismo, in qualche modo appunto aderisce a questo gruppo, uscendo si macchia anche lui di fatti di sangue, viene condannato per 4 morti, per la morte di 4 persone in Italia, viene condannato a 2 ergastoli. Riesce a scappare in Francia, dove dopo un certo periodo beneficia dei provvedimenti emessi per volere del presidente transalpino dell'epoca, François Mitterrand, che di fatto proteggono diversi terroristi italiani. Sono provvedimenti che in buona sostanza dicevano chi si macchia di reati in qualche modo riconducibili a una lotta politica, se nel paese in cui dovremmo instradarlo non ci sono tutte le condizioni di diritti che noi riteniamo ci debbano essere, non li mandiamo in quel paese. In buona sostanza si diceva che in Italia, per via anche di alcune leggi varate negli anni 70 e 80 per fronteggiare il terrorismo, non c'era questo stato di diritto. Di fatto Battisti con altri terroristi si avvantaggia di questa legge, diventa poi addirittura negli anni 90 uno scrittore di romanzi gialli e noir di medio successo, gode anche di notevoli appoggi nel mondo intellettuale francese, ma a un certo punto cade anche quella possibilità di rimanere in Francia, quella copertura. Scappa in Brasile, dove rimane per 15 anni, anche qui potendo poggiarsi su amicizie con ambienti legati alla sinistra, che riesce a convincere della sua innocenza. Tutto questo però crolla quando pochi mesi fa, comincia a salire in Brasile la stella dell'attuale presidente Jair Bolsonaro, un uomo di destra, un populista, che già in campagna elettorale promette: io estraderò, consentirò l'estradizione di Cesare Battisti in Italia, lo darò agli italiani che ce lo chiedono da tanti anni. Questa richiesta italiana è stata costellata da una serie di battaglie legali, quasi tutte perse, fino a quando il Tribunale Supremo brasiliano concede verso la fine dell'anno l'estradizione. Battisti si vede perso, capisce che la magistratura non gli crede più, che il clima politico è completamente cambiato, già fugge una prima volta, tenta di fuggire una prima volta in Bolivia, a quel punto viene comunque fermato, viene riportato in Brasile, riesce però a far perdere le sue tracce quando il presidente uscente del Brasile, Temer, firma la possibilità concreta reale di estradarlo in Italia. Da quel momento comincia la caccia all'uomo, con soprattutto l'Interpol, l'antiterrorismo italiano, la Digos di Milano nel modo più particolare, e gli uomini dei servizi segreti dell'AISE cominciano a tenere i Battisti sotto sorveglianza in tutte le maniere possibili e scoprono anche delle sue, come dire, ingenuità. Per esempio, si è scoperto che Battisti navigava dal 2016, dalla fine del 2016, su Facebook. Sì, cercava anche di mascherarsi, di in qualche maniera non farsi scoprire, ma commetteva delle gravissime ingenuità per un fuggitivo di quel livello, che poi porteranno appunto alla cattura di queste ultime guerre.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.